chi mi ha introdotto ha sostanzialmente suggerito il tema, no? So che gli incontri precedenti sono state fondamentalmente delle lezioni, questa non è certamente una lezione, sarà, si spera, una conversazione, una dissertazione utilizzando strumenti molto semplici come quelli che troviamo sulla rete, per cercare di introdurre un argomento semplice. Quando 10 anni fa abbiamo iniziato a pensare, no? Possiamo vedere qui un capodanno del 2000, no? Vi ricorderete la questione del millennium bug, sembrava che i computer si fermassero, gli orologi non erano programmati, veniva fuori l'ira di Dio. La trepidazione con cui si entrò negli anni 2000, per noi, diciamo, io sono nato nel 65, il 2000 era la fantascienza, il 2000 era tutto ciò che portava di fronte a sé una parola sola, progresso, con la P maiuscola, erano i pronipoti, erano le astronavi che, con le quali avremmo viaggiato all'interno della città, i robottini, eccetera, eccetera. Che bei tempi. Collegandoci alla mostra che abbiamo visto, che forse avete visto prima, e dovendo parlare di una cosa che è un breve excursus dentro quelli che abbiamo chiamato anni zero, ma che fondamentalmente sono gli anni che vanno dal 2000 al 2009, 2010, occorre fare una premessa naturalmente. Chi mi ha introdotto ha anche parlato del lavoro che facciamo con la rivista mensile che dirigo, che si chiama Rolling Stone. Anche quello, nel limite di una, di un prodotto culturale popolare, è un piccolo esperimento che ha al centro un aggiornamento sulla sottile differenza che c'è tra contemporaneo e attualità, no? In che modo il senso dell'una e dell'altra parola è straordinariamente mutato giorno dopo giorno con un procedimento che non è un procedimento di tipo brutale, ma un procedimento di tipo quasi osmotico, quasi biologico, lentamente dentro di noi. Questo perché chi si occupa di cultura pop, più genericamente, per non dire di cultura musicale, tende ad utilizzare delle categorie di tempo che naturalmente non corrispondono invece ai mutamenti dei flussi culturali, no? Gli anni 40, gli anni 50, gli anni 60, i fantomatici, i famigerati anni 60, gli straordinari anni 70, i sempre divertenti anni 80, eccetera, eccetera. Se girate la manopoletta, sempre che esistano ancora le manopolette delle radio, il tripudio, diciamo, di successi 70, 80, 90 segna spesso addirittura il formato delle singole emittenti radiofoniche. Sappiamo già tutto, sappiamo già che naturalmente la divisione in decenni è una decisione totalmente arbitraria, evidentemente, il tempo non funziona così. La cultura evidentemente non cambia con il cambiare dei numeri, sono altri mutamenti a quale questo complesso organismo che appunto chiamiamo cultura interagisce. Quel che è certo però è che la divisione tra decenni è una divisione che abbiamo acquisito, nel senso che è una divisione talmente utilizzata che ci è sembrato a un certo punto che corrispondesse a delle reali divisioni. E quindi siamo portati ad isolare necessariamente la tipologia di cultura appunto a seconda dei decenni. quello che è successo però è un mutamento un pochino più lento. Secondo anche le teorie storiografiche della scuola francese di tanti anni fa, il nostro pensiero che ci porta a ragionare sul tempo breve forse deve dilatarsi. Col passare del tempo abbiamo capito che per esempio esiste un unico periodo culturale che fondamentalmente va dalla fine degli anni 60, cioè dalla... diciamo genericamente dall'esplosione dei diritti civili, da quella specie di straordinario inno alla felicità individuale collettiva che furono almeno in Occidente i movimenti della fine degli anni 60 e che li porta direttamente, probabilmente, fino all'89. L'89 è una data centrale, lo sapete, la caduta del muro di Berlino è la fine delle ideologie, no? In realtà, osservando più attentamente i fenomeni culturali, capiamo che in quest'arco di tempo esiste una stecca unica di produzione estetica che va da lì a là. Questa produzione estetica è basata appunto su due cose: quello che dicevo prima, cioè la istituzione di un diritto definitivo che è appunto un diritto alla felicità individuale, che si traduce anzitutto nella rivendicazione di cosiddetti diritti civili individuali, e la seconda cosa è una messa al centro della produzione culturale ed economica del linguaggio. Questo procedimento, che è più noto come postfordismo, ovvero la fine naturalmente della produzione industriale intesa come manufattura di oggetti fisici e la crescita evidentemente esponenziale dell'industria dei servizi che esplode dalla fine degli anni 70 in poi. Dentro questa rivoluzione c'è anche naturalmente una rivoluzione molto evidente, una rivoluzione che stiamo vivendo tutti i giorni, cioè la cosiddetta rivoluzione informatica. Lo strabenedetto che non muore mai, Steve Jobs, nonostante la cattiva salute, Apple nasce in un garage alla fine degli anni 70. Le poche mostre che vediamo in giro che ci raccontano l'epica dei primi personal computer fatti con il garage hanno in questo momento un sapore del tutto pioneristico, perché evidentemente questi oggetti o la costruzione di interfacce già dalla fine degli anni 70 segnalano un tempo appunto molto più complesso, molto più lungo e molto lontano dalla nostra, che ne so, percezione, che ci porta a pensare all'era digitale, nei consumi individuali, come un'era per esempio che nasce dalla metà degli anni 90. No? I procedimenti sono evidentemente molto più lunghi, la messa al lavoro del linguaggio implica il coinvolgimento, come bene aveva capito il movimento del 77 o l'autonomia, il coinvolgimento dell'interezza della persona, nel senso che non viene più messa al lavoro la vecchia divisione marxiana, scusate, tra tempo che si impiega sul luogo di lavoro e retribuzione, no? Le 7 ore, le 35 ore, le 40 ore, eccetera, eccetera. Evidentemente l'utilizzo del linguaggio, l'utilizzo della sensibilità personale, sono gli anni in cui naturalmente esplode, che ne so, l'universo pubblicitario, l'utilizzo della sensibilità professionale e relazionale diventano il centro dell'attività lavorativa. Evidentemente quando la relazione diventa il centro dell'attività relativa, non vale più l'orologio, non vale più il calendario, non vale più niente, spazio privato e spazio lavorativo si confondono definitivamente. Quindi da lì nascono una serie di estetiche ben note, la prima è in campo musicale, che ne so, il punk, ma parallelamente alla rivoluzione del punk esiste una rivoluzione dalla metà degli anni 70, come ben segnalava Jean Baudrillard, che è legata a tutta la cultura dei graffiti, no? La cultura dei graffiti e la cultura dell'hip hop. Il famoso un pezzo di Baudrillard del 74 in cui si inizia a porre la questione sull'istantaneità dei graffiti nella metropolitana. Per noi l'hip hop è un fenomeno appunto anche lì che probabilmente nella nostra testa, o il cosiddetto rap, è confinato appunto ad una quindicina di anni fa. In realtà ci troviamo di fronte ad un fenomeno di molto più lunga durata. che non a caso ha al centro la combinazione e la ricomposizione dei linguaggi. Quindi perfettamente inseribile in quest'arco, diciamo, più lungo che stavamo facendo. Da lì in poi quasi nulla cambia, nel senso che è impossibile tracciare la differenza tra la cultura 80 realmente e la cultura 90, per esempio nel mondo della moda, in cui i confini sono ancora una volta molto più sfumati. Impossibile tracciare questa differenza all'interno di cicli lunghi, per esempio della produzione artistica contemporanea. È un lungo continuum di trasformazione, di lenta, come dire, biologica modificazione delle attitudini istintive, delle attitudini estetiche. Contemporaneamente, l'89, secondo il famoso libro di Eric Hobsbawm, segna teoricamente la fine di un secolo il cui inizio non si può certo fissare nel 1900, ma semmai nel 1914, cioè l'inizio della prima guerra mondiale. È per questo che Hobsbawm, naturalmente, secondo una definizione che è diventata famosissima, parla di secolo breve. La fine delle ideologie, la fine del blocco, la definitiva fine della guerra fredda, che nasce con la simbolica caduta del muro dell'89, apre in realtà una specie di strano interregno che sta tra l'89 e appunto il 2001, che in quanto tale non appartiene alle categorie appunto che abbiamo utilizzato, non esiste in qualche modo se non forse in alcune forme di estetica artistica un canone degli anni 90. Quello che esiste è ancora una volta un lento processo di trasformazione, il cui centro lentamente prende forma un senso del tempo che sempre di più diventa caratteristica appunto di questo lungo passaggio, un tempo non verticale ma orizzontale. Se ne è scritto e strascritto, l'abbiamo letto e straletto, ma la verità è che al centro di quello che una volta si chiamava il pensiero postmoderno, e che in realtà più probabilmente è in realtà un pensiero che ancora confida nel progresso delle sorti illuminate e progressive, quindi probabilmente una forma differente, modificata di modernità, pur essendo non affatto il suo superamento, al centro del postmoderno sta semplicemente la capacità di riattivare segni di qualunque tipo, mutarli di significato e ricombinarli. Questo lentamente corrisponde anche alla rivoluzione informatica, nel senso che mentre prima, che ne so, tutta questa cosa qua in termini musicali si faceva letteralmente con dei nastri, nel senso che il nastro delle quattro battute della batteria veniva letteralmente luppato, cioè veniva trasformato in un anello che quindi poteva ripetersi infinitivamente, mano a mano diventa appunto direttamente linguaggio puro, cioè parole su uno schermo a cui corrispondono delle icone, no? Uno straordinario catalogo da questo punto di vista di indifferenziazione tra segni culturali, oggetti culturali, testi, e naturalmente YouTube, nel senso che YouTube è probabilmente il più grande jukebox che sia stato mai conosciuto ed inventato, in grado di racchiudere tutto, o comunque potenzialmente tutto. Se io scrivo, che ne so, David Bowie, per esempio il primo è addirittura un improbabile duetto evento del 75 al CBS Share Show, mentre entrambi cantano Young Americans. Cioè non c'è nessuna categorizzazione, non c'è nessun senso della cronologia, non c'è nessuna divisione, anche in questo caso progressiva, che ne so, dell'opera musicale come un tempo avveniva, come successione di album, successione di opere l'una legata all'altra, successione di senso e di, quindi di senso progressivo. Uno strumento come questo ci rende immediatamente chiaro come quello che orribilmente verrà chiamata navigazione, come le nostre passeggiate all'interno di questi oggetti culturali prendono mano a mano nel corso del tempo che passa, il tempo biologico proprio che trascorre, sempre di più la forma di percorsi casuali. E mano a mano la casualità di questi percorsi diventa il modo semplicemente di vivere la vita che riguarda, che ne so, gli attuali teenagers che non guardano più la televisione, per i quali evidentemente non cambia vedere un vecchio telefilm degli anni 70, sentire una canzone degli anni 60, vedere l'ultimo gol dei campionati del mondo o recuperare un film di 2 anni fa. Evidentemente questo problema, che nemmeno noi, devo dire, come generazione utilitaria postmoderna avevamo più, diventa poi pratica quotidiana, cioè linguaggio quotidiano. La trasformazione del tempo da verticale nel senso naturalmente appunto di progresso tra i numeri ad un panorama appunto orizzontale, nel quale poi è sempre possibile procedere per dei carotaggi molto profondi e forse addirittura infiniti. Posso limitarmi a vedere David Bowie, eccetera, però poi posso infilarmi, diciamo, come Alice dentro il buco di David Bowie e Cher. A quel punto posso sapere tutto sia di David Bowie che di Cher, posso ritrovare sulla rete qualunque incontro anche privato dei due, posso capire quali sono i cosiddetti gradi di separazione che riguardano gli amici che hanno in comune, che cosa è successo, fino a scoprire che l'uno aveva donato all'altro una coppia di gattini che aveva appena trovato le cose. Cioè, è a nostra decisione quello di immergerci a un certo punto in questo paesaggio Luis Caroliano che abbiamo di fronte, quasi una landa nella quale teoricamente possiamo vagare come se fosse con una macchina decapotabile in un deserto alla Zarbinsky Point, derapando di qua e di là, poi possiamo decidere di infilarci in questo luogo. Questo è il tipo di cultura che sta emergendo in questi anni, che non ha nulla di positivo e di negativo, è semplicemente un cambio epistemologico secco, con tutte le conseguenze sulla pedagogia e sulla difficoltà, evidentemente anche in questo momento, anche di un qualunque insegnante di scuola media o elementare, di adeguare i vecchi metodi di insegnamento ad un paesaggio mentale che proprio non li comprende nemmeno più, e quindi sulla difficoltà del passaggio proprio da questo punto di vista. Il tempo piatto della globalizzazione, cioè il tempo piatto del panorama culturale, del panorama del recepimento delle notizie, del consumo letteralmente, è negli anni 90, chiamiamoli ancora così, si incrocia con un altro vettore che invece è un vettore di tipo geografico, la cosiddetta, stramaledetta globalizzazione. Gli studi sulla globalizzazione in realtà partono anche in questo caso dalla metà degli anni 70, cioè si era già capito tutto, però nasce effettivamente solo nel 90 una cultura commerciale, strettamente commerciale, fortemente legata in particolare ad una ventina di brand globali che riguarda realmente tutto il pianeta. Se avessimo un po' di tempo, e avessimo il tempo di avventurarci nell'altra stanzetta dove c'è l'inizio della mostra, forse troveremo una mappa che forse appunto potremmo anche recuperare in rete, con l'aumento delle linee aeree, no? L'incredibile aumento del viaggio all'interno del pianeta, dei viaggi all'interno del pianeta che diventano sempre meno costosi e quindi bilaterali. La differenza è tutta qua, anche in qualche modo il fenomeno di resistenza nei confronti della cosiddetta immigrazione nasce da una bassa coscienza di questo, no? Mentre un tempo, appunto dalla fine degli anni 60 in poi, il cosiddetto jet set viaggiava in tutte le parti del mondo, come si dice a Roma, impunito. Se seguiamo gli scorrazzamenti delle rockstar, capiremo qualcosa dei flussi planetari del jet set dell'epoca, vedendo come, che ne so, Mick Jagger si muoveva tra l'India, il Marocco, alcuni posti in Brasile, vacanze nelle isole caraibiche. Cioè, per il jet set cinematografico mondano, composto da un migliaio di persone al massimo in tutto il pianeta, alla fine degli anni 70 il pianeta era già a disposizione. Naturalmente a questo è seguito la crescita infinita del turismo di massa, diciamo di classe media, un fenomeno che ha riguardato in particolare per esempio l'Italia negli anni 80. Gli italiani viaggiavano dappertutto, invadevano Spagna, Stati Uniti e le coste spagnole in particolare. Inutile dire che gli stessi aerei che hanno portato i cosiddetti occidentali ed europei ad affollare i posti di mezzo pianeta sono gli stessi che hanno naturalmente portato dall'altra parte altri ad arrivare qui, no? Questa è una banalità. Poi forse col passare del tempo i 90 verranno anche ricordati per la nascita di un fenomeno che prima non esisteva a proposito della democratizzazione dei viaggi aerei, che sono i cosiddetti low cost, quindi con una mappatura aeroportuale che ha cambiato completamente il senso elitario del viaggio aereo, no? Trasformandolo ovviamente in una sorta di peregrinazione proletaria in tutto il pianeta, che ha anche cambiato per esempio in Europa la geografia di alcune città. È inutile dire che se vi vendono con Ryanair un volo a Francoforte, è il caso che sappiate che l'aeroporto sta tipo a 2 ore e mezzo dalla città di Francoforte, cioè di fatto sta a Dortmund. Questa Europa low cost, questa Europa da un certo punto di vista stracciona ma viaggiatrice, anche in questo caso ha lentamente modificato non solo l'idea di concezione europea, di Unione Europea, eccetera, eccetera, trasformandola particolarmente nel privato, cioè nella vita personale, ma anche fatto pensare che il destino progressivo sarebbe stato quello là, cioè sarebbe stato quello di un destino che si è parzialmente verificato di fatto, cioè di un mondo nel quale tutti potevano viaggiare ovunque, chiunque poteva fare qualunque cosa e tendenzialmente si poteva avere sempre più denaro consumando sempre di più. La vittoria dell'89 è ovviamente la vittoria del mercato, è inutile dirlo, cioè il mercato diventa un mercato di, con la M maiuscola, un mercato al quale non si oppone più nulla. E quindi sembra che qualunque punto del pianeta urli per partecipare a questa corsa dell'accaparramento dei prodotti, ovviamente sempre più istericamente messi sul mercato, di questa ventina, trentina di brand generali. È terribile pensare da un certo punto di vista quanto l'esperienza anche del viaggio stesso sia irrecuperabile, cioè l'esperienza del viaggio fino agli anni 70 sia totalmente irrecuperabile da un certo punto in poi, cioè non succede mai o molto raramente di scendere in un qualunque aeroporto del mondo e non avere, forse succede a Cuba in questo momento ancora per pochi anni, e non avere, diciamo, un primo impatto con il territorio nuovo geografico nel quale ci si immerge, che non sia semplicemente fatto banalmente dall'esposizione a quei 35 marchi che ben conosciamo. Cioè, ci accolgono come ci accoglievano un tempo ballerine con le collane di fiori polinesiane, ci accolgono appunto le nostre polinesiane sono Nissan, Nike, Coca-Cola, Chevrolet, NBA, CNN, eccetera eccetera eccetera. Già parte dall'aeroporto, no? Questa uniformizzazione che è realmente quello che è accaduto lentamente nel corso degli anni. Che cosa succede però? Succede che una volta superata, diciamo, la paura che la fine del millennio dovesse avvenire nel 2000, tutto stava andando per il meglio. Dentro questo meglio ci stava anche un altro fenomeno fondamentale. L'altro fenomeno fondamentale riguardava la progressiva trasformazione in linguaggio della stessa finanza. Avremmo capito dopo, diciamo, nell'autunno del 2008, che cosa stava succedendo già da 20 anni nei PC degli operatori di borsa o degli executive delle grandi merchant bank. Quello che stava succedendo era una totale, davvero ballardiano, poi Ballard è passato di moda nel corso del tempo, ma invece ogni tanto bisognerebbe recuperarlo dalla tomba nella quale purtroppo sta in questo momento, per capirne invece l'impatto concettuale oggettivamente cristallino, cioè la progressiva scomparsa dell'universo reale, la sostituzione dell'universo reale. Si parlava prima di postfordismo, cioè di trasformazione delle merci concrete, oggettive, materiche in linguaggio. Questo procedimento arriva ad una sublimazione assoluta nell'invenzione di prodotti finanziari che cambiano completamente, per esempio, la relazione della parte più potente del pianeta con il denaro stesso, cioè con il valore del denaro stesso. Cambiano anche completamente la nozione stessa di ricchezza, di appartenenza della ricchezza ad una classe sociale specifica, che magari la possedeva già precedentemente, che la gestiva già da tanto tempo, eccetera, eccetera. Comunque alle categorie, questi cowboy finanziari, in genere 25-30enni, diventano i padroni del pianeta tra tendenzialmente Londra, New York e la borsa di Hong Kong, e iniziano a inventare prodotti fantomatici che sempre di più si basano sul nulla, cioè sempre di più si basano su obbligazioni di gente, come abbiamo visto anche dalla crisi dei cosiddetti subprime americana, di gente che non aveva nessun diritto, tra virgolette, nessuna garanzia per avere dei crediti, e a sua volta, diciamo, la possibilità che questi crediti venissero saldati viene venduta con 3 intermediazioni successive, no? Qui siamo al distacco totale di un'economia legata in qualche modo con una lontana idea di produzione, davano ovviamente una trasformazione del denaro in merce astratta. Una merce astratta che però determina una trasformazione anche sociale all'interno delle grandi metropoli del pianeta, no? Alla fine degli anni 90 il dibattito era meglio Londra che New York, dove si guadagnava di più. In entrambi i luoghi, ma forse Londra peggio, furono totalmente gentrificati, cioè furono tolti, furono privati. Ovviamente è un'esagerazione, un'iperbole, perché non è pensabile che il procedimento di sradicamento sia avvenuto al 100%, privati maggiormente di vita organica e popolare e sostituiti con un stile di vita che evidentemente solo era determinato dal punto di vista dei prezzi, solo da questi signori. Questo per esempio ha generato l'incredibile mercato dell'arte contemporanea, la crescita di grandi artisti istantanei, la trasformazione in rockstar ovviamente di tutta per esempio la generazione inglese, dai Damien Hirst alle Tracy Emin, eccetera eccetera. Evidentemente quando anche la tua prima mostra viene comprata interamente da un banchiere di 24 anni che non sa nemmeno chi sei e che caccia 150.000 euro per portarsela interamente a casa, la stessa carriera di un artista cambia completamente, no? Iniziamo quindi a vedere che le cose non sono così semplici, nel senso che la definizione della cultura degli anni 2000 deve tenere conto di 4-5 linee che sono delle linee distoniche anche, no? La prima linea che avevo visto è appunto la linea del linguaggio, della trasformazione dell'informatica, eccetera. La seconda linea è quella della globalizzazione progressiva, dell'uniformizzazione di tutto il pianeta dentro il grande universo del consumo. E questo sembrava il panorama. Per quanto riguarda poi l'Italia, ci, che comunque voglio dire, stando qua, è un terreno che mai non deve essere dimenticato, questo procedimento era ancora più evidente, no? Chiunque negli anni 90 avviene per esempio la cosiddetta strabenedetta discesa in campo. La discesa in campo evidentemente è un fenomeno che a noi ci riguarda già nel 2010, un fenomeno che sembrava essere un fenomeno temporaneo ma che in realtà ha sottolineato la cultura nel bene o nel male italiana degli ultimi 20 anni. Ma il fenomeno naturalmente nasce esattamente nel lavoro capillare, clamoroso e da un certo punto di vista cinicamente commovente, che è stato svolto dalle TV di Silvio Berlusconi, che lentamente dall'inizio degli anni 80 in poi hanno evidentemente trasformato nel profondo, ben oltre le profezie di Pasolini, il terreno sociale italiano, svuotando per esempio le strade, sostituendo il consumo, cioè consumendo il divertimento che era legato alla presenza fisica nei bar, nelle trattorie, eccetera, eccetera, con una occupazione del tempo, forse nessuno ero piccolo, ma chiunque di voi dell'epoca se lo potrà ricordare, l'invenzione primaria delle TV di Berlusconi su quella di allargare il palinsesto a tutta la giornata, compresa la notte. La RAI non era così, la RAI aveva un tempo di trasmissione molto limitato. Questo, la trasformazione del spettacolo televisivo in intrattenimento che riguarda l'interezza della giornata e della notte, si unisce a un'altra delle grandi invenzioni berlusconiane, che è quella della messa, una volta fatto questo, della messa al lavoro addirittura degli stessi spettatori, no? Questo è stato sottolineato più volte, sottolinea anche Carlo Freccero in un intervento nel libro che abbiamo curato. L'invenzione geniale è questa, l'invenzione dell'Auditel di Publitalia e del collegamento tra i prezzi degli spot pagati in quell'ora e la misurazione dell'audience. Questo trasforma evidentemente gli spettatori in lavoratori, perché letteralmente producono reddito, gli spettatori producono reddito per Finiles. Una volta che questo è accaduto in maniera mirabolante, tutto ciò che poteva mutare è mutato, nel senso che è mutata nel profondo la concezione del divertimento in Italia, sradicando totalmente tutti gli episodi collettivi degli anni 70, belli o brutti che erano, e provocando anche in questo caso un'impressionante privatizzazione dell'esperienza. Questo è semplicemente questo, ma soprattutto una assimilazione dell'esperienza all'esperienza commerciale, all'acquisto, e quindi alla nascita di questa informe, nemmeno classe media, ma classe di consumatori che non stavano né nella piccola borghesia, né nell'alta borghesia, né nella borghesia francese che non c'è mai stata in Italia, in una sorta di cultura diffusa che aveva al proprio centro la gioia dell'acquisto, semplicemente, la gioia dell'essere vivi, oltre che naturalmente una retrograda concezione del femminile, cioè le TV di Berlusconi, uno per uno, drive-in, degradano la donna in un modo che segnerà per sempre l'esperienza televisiva italiana. In nessun altro tipo del mondo è successa una roba di questo tipo. E quindi lentamente tutto questo diventa politica necessariamente, e così da qui banalmente rapidamente è entrato in campo. Che succede in Italia? In Italia succede quello che inizieremo a capire poco dopo, cioè che la globalizzazione non è uniforme, e ci mancherebbe, nel senso questo procedimento che le corporation vorrebbero immacolato, senza ostacoli, subisce in realtà delle strane variazioni. Questo era già successo nel moderno. Il moderno che a tutti piace della fine degli anni 60 ha varie declinazioni. Esiste una modernità statunitense, esiste una modernità inglese, esiste una modernità tedesca, esiste una strana modernità italiana, no? È stata definita così perché evidentemente un misto già anticipatore di molti tempi insieme. Gregory Peck e quell'altra con la Vespa, ma sotto Colosseo, c'è 4-5 segni opposti completamente nello stesso frame. Esiste una modernità brasiliana che si incrocia anche con il recupero delle tradizioni tropicaliste della diaspora africana, eccetera, bla bla bla. Esiste una specifica modernità giapponese, se pensate per esempio a tutte le nouvelle vague, no? dei singoli episodi. Lo stesso si ricrea un po' lentamente negli anni 90, il processo di globalizzazione non è un processo appunto di tipo uniforme, esiste una situazione europea, dentro alla situazione europea c'è una situazione italiana specifica che deriva appunto non solo ovviamente da Berlusconi ma dal continuo non completamento dell'opera di modernizzazione e di apertura diciamo dei diritti del cittadino, che vengono costantemente disattesi, no? In un modo o nell'altro. Ed esiste soprattutto una globalizzazione che si differenzia all'interno del pianeta con un procedimento che vedremo essere sempre più progressivo e che riguarda delle differenze di tipo demografico. Non è paragonabile la situazione italiana o giapponese ed europea, nel quale ben sappiamo perché lo hanno ripetuto anche questi giorni nel cercare di aumentare fino a 70 anni, ma a questo punto meglio togliere addirittura al limite l'età pensionabile, ci andiamo tranquillamente alla bara e non se ne parla più, ma che sappiamo bene l'Italia essere terreno in cui da 2050 gli ultra cinquantenni saranno la maggioranza schiacciante della popolazione, sappiamo che negli ultimi 10 anni le unità degli under 25 hanno perso 4 milioni di unità, sappiamo tutto. Così come lo sa evidentemente l'INPS, l'Istat, eccetera, eccetera. Siamo in un terreno evidentemente imparagonabile rispetto alle potenze in crescita, no? Basta vedere appunto le cifre, la quantità di milioni di giovani indiani, cinesi, brasiliani e da qua in poi, quando si affacceranno direttamente, e anche questi campionati del mondo ne sono in qualche modo anche un segnale, l'enorme mercato africano, che fino a questo momento è terreno di razzia solo per lo strano capitalismo di Stato cinese, capiamo anche da questo punto di vista che esiste un'altra mappa della globalizzazione che invece ci fa iniziare a capire quali sono stati i movimenti profondi che sono avvenuti nel corso del tempo, proprio in questi ultimi 30-40 anni, e che rischiano di provocare, anzi con certezza che provocheranno nel giro di questo decennio, una mutazione assoluta del quadro generale geopolitico del pianeta, come di fatto sta già accadendo. L'inizio di questa mutazione è l'11 settembre, quando è successo di guardare le televisioni e di vedere una cosa che entrava in un grattacielo, che era tra l'altro non a caso una coppia di grattacieli che era uno dei grandi simboli progressivi proprio degli anni 70 americani, disegnato da un giapponese, le torri più alte del mondo, ancora una volta un tipo di cultura verticale, un tipo di cultura che sfidava le tradizioni del passato, immediatamente ci siamo resi conto che entravamo in un grande decennio, nel senso entravamo finalmente, dopo la piattezza degli anni 90, in un decennio memorabile, un decennio che avrebbe segnato per sempre i libri, gli ebook, gli iPad, chiamateli come volete, di scuola. Io lo rivedrei, dai, che comunque...
Io per due aerei si sono schiantati. Thank you.
genio assoluto della musica contemporanea, Karlheinz Stockhausen, fu particolarmente criticato in quei giorni perché dichiarò che l'11 settembre era la più grossa opera d'arte che avesse mai visto in vita sua. E ovviamente aveva ragione, nel senso che è uno spettacolo talmente incredibile che davvero si faceva fatica a categorizzare, no? Nel senso che era come vedere un film, tra l'altro un evento che è stato anticipato nell'immaginario da anni di film catastrofisti, naturalmente dall'Inferno di Cristallo in poi, e che si pensava pertinesse solo al terreno della fiction, o a Godzilla, a King Kong che spaccava il grattacielo in due, che invece, e questa è la, non lo dico con cinismo, è la, fu l'evento strabiliante di quel giorno, che invece entrava improvvisamente dentro la realtà. L'11 settembre segna la fine dell'idea di globalizzazione appunto degli anni 90 e porta all'interno della scena contemporanea tutto ciò che nella mappa della globalizzazione non avevamo considerato, continuando a pensare che si trattasse di un puro terreno di conquista economica e occidentale. Porta fuori tutto ciò che delle altre modernità, perché non si può certamente pensare, o delle altre postmodernità, delle postmodernità nel quale evidentemente l'universo religioso, che è un universo che si dava per terminato, ve lo posso assicurare, alla fine degli anni 90 stessi, un universo che semplicemente si iniziava a frantumare in quella sorta di diorama infinito di religioni individuali, nel quale mettiamo dentro anche la crescita della New Age, l'incredibile successo del buddismo ed in particolare della setta di Soka Gakkai, molto orientata verso il business, la costruzione di una propria religiosità fai da te, no? Che era anche un misto di robette che si trovavano in giro, di energetiche, eccetera, che più ne ha più ne metta, diventa invece un'altra cosa. Rientrano nella mappa luoghi dimenticati, per esempio tutto l'universo medio orientale, interamente, tutto l'universo islamico, e rientra nella mappa quel terreno di anarchia assoluto che era per esempio l'Afghanistan. Solo pazzi potevano pensare di poter vincere una guerra da quelle parti. Storicamente chiunque aveva perso, ma se non ci siete mai stati non è difficile capire perché. Si tratta di una serie di valli che appartengono a zar e tribù locali da millenni, inespugnabili, e nei quali l'idea di democrazia semplicemente non è utile, non è utile né è desiderata. L'invenzione, naturalmente, vero o falsa che fosse, della figura di Osama Bin Laden, che alcuni cultori già seguivano da molto tempo, dai tempi dell'abbattimento in Sudan, dell'aereo americano, insomma, c'è chi si interessò parecchio a questa, inascoltato, diciamo, a questa sottofrangia della storia che poi divenne dominante. L'invenzione del beduino che privo quasi di strumenti, un coltellino, eccetera, può interrompere la macchina dei flussi mondiali, è naturalmente un evento che inaugura questo decennio senza dubbio. In realtà c'era stata un'anteprima di questo tipo di clima, unicamente italiana, nella G8 genovese. Nel senso che il G8 genovese è stato, nel libro Massimo Coppola addirittura sostiene questo, cioè sostiene che gli anni 10, gli anni 0 durano dall'89 fino a Genova. Fino a Genova si era creduto che fosse possibile pensare ad delle forme di calmierazione politica degli svantaggi della globalizzazione, appunto intesa come trasformazione del mondo in un grande mercato di merci, no? E tutto il movimento no global, appunto, tutto il movimento no logo inaugurato da Naomi Klein, il tentativo di mettere un freno al potere delle corporation. Sembrava che potesse funzionare. La sospensione invece di ogni genere di diritto che avvenne a Genova nei tre giorni del luglio del 2001 annunciò già un clima che era un clima completamente differente. Questo non è un giudizio di tipo politico, è un dato di fatto, nel senso che la cosa che impressionava di più e lo stesso genere di sgomento che sentiva a Genova in questi giorni era esattamente l'impossibilità di utilizzare anche gli strumenti normali, diciamo, che ci offre per esempio la dichiarazione dei diritti dell'uomo di Ginevra, nel senso che laddove gli ospedali, le autoambulanze, le caserme diventano luoghi non sicuri, evidentemente salta una divisione centrale tra bene e male. L'autoambulanza è zona, diciamo, di protezione internazionale anche nei conflitti più sanguinolenti. Uno degli elementi più scioccanti di allora fu invece l'utilizzo di finte ambulanze per rompere blocchi, eccetera, eccetera. Questioni che poi lentamente stanno sorgendo nei faticosi processi in corso, no? Non era tanto una questione della protezione stessa della città da eventi non ben identificati, la spettacolarizzazione legata alla presenza di cosiddetti black bloc, che poi al 90% dei casi sono rivelati ragazzini di 16 anni imbarcati da chissà chi. Personalmente io sono genovese, devo dire la verità, ho visto una delle scene più divertenti. Il mio vicino di casa, che ha 85 anni, che ha la pensione minima, non si era spostato, non aveva seguito i consigli della questura perché non sapeva proprio dove andare, e una volta visto dal terrazzo che la macchina, la vecchia Panda che c'era da 25 anni, veniva sfregiato da tre black bloc, con altri due di 85 anni è sceso, ha dato quattro schiaffi, ha tirato giù il cappuccio, erano dei sedicenni che piangevano, la cosa è finita là. Questo per dire, un episodio forse unico, ma evidentemente c'era una volontà che poi è rimasta una volontà molto pericolosa di quella che Slavoj Žižek, anche nel libro che vi sto raccontando, perché tutto questo sto raccontando perché sono singoli capitoli del libro, poi vedremo come, chiama la vera dittatura berlusconiana. Cioè la vera dittatura berlusconiana è naturalmente un regime travestito da farsa. È il contrario di quello che si dice. L'aspetto farsesco è un aspetto che cela l'incredibile aggressione ai diritti civili, come abbiamo visto anche questi giorni, che è la manovra fondamentale della discesa in campo fin dai tempi, a proposito di cicli lunghi, di logge che ben conosciamo, di P2, di antichi disegni sempre attivi. L'11 settembre quindi apre il nuovo mondo, finalmente il 2000 non è più quella cosa nel quale volano i dischi volanti, il cibo è sintetico e il robottino, come nei promotori, ti porta al drink, ma è un altro tipo di roba, è una cosa che non si riusciva davvero a immaginare se non in alcuna letteratura fantascientifica. Si pensi per esempio al ruolo a questo punto di maestro della letteratura che assume ormai Ballard come grande anticipatore di visioni, no? Non a caso gli chiamo un libro, forse uno dei pochi ad avere già dagli anni 70 grande attenzione alla pseudo fantastorie che parlavano anche della possibile, diciamo, irruzione nella scena terroristica mondiale, appunto, di islamisti estremi, di fondamentalisti islamici. Per cui tutto ciò che, per esempio, la religione, il ritorno della religione sulla scena, il conflitto di civiltà, cosiddetto, piglia di colpo il centro della scena. E una cosa che si pensava totalmente sradicata dalla fluidità della globalizzazione stessa, diventa la realtà quotidiana, cioè la guerra ritorna in campo. L'11 settembre è stato immediatamente etichettato come un'aggressione nel corpo degli Stati Uniti, cosa che non era mai avvenuta. Nel libro c'è un saggio, per esempio, che apre il libro di Susan Faludi, che in maniera anche fin troppo cervellotica collega evidentemente il crollo delle Twin Towers, intese come fallo per la doppia penetrazione, e il vulnus che si crea completamente nell'immaginario maschile a seguito di un evento così traumatizzante, no? I maggiori giocattoli che l'uomo maschio può concepire, dei grandi grattacieli, dove lavorare in uffici, sbriciano, no, completamente. E quindi da questo punto di vista lo stesso uomo americano, lo stesso uomo statunitense deve inglobare, per la grande gioia appunto delle femministe nel 70, un concetto del tutto fuori dal campo fino a quel momento, che è per esempio la vulnerabilità, evidentemente. Il corpo diventa vulnerabile, era già diventato vulnerabile prima, una delle, per esempio, delle grandi trasformazioni del lungo periodo che abbiamo considerato, inutile dirlo, è l'avvento anche dell'AIDS, cioè l'idea che la sessualità porti in sé anche la morte, no? Un'idea sconvolgente che negli anni 70 non c'era minimamente, no? L'idea che la diversità sessuale possa portare alla morte. L'11 settembre dà un'ulteriore spallata alla vulnerabilità del corpo urbano, fisico e maschile degli Stati Uniti. Bush, da questo punto di vista, rappresenta la figura, diciamo, del grande idiota maschio, apparentemente macio, che non capisce la situazione. Viene preso per il culo dal pianeta intero, ma nonostante questo tiene botta, trasformandosi, diciamo, in una sorta di figura di pietra, finché finalmente non esce dalla scena senza grandi clamori. Perché questo possiamo dirlo fin da subito, il decennio anche zero è un decennio molto breve, nel senso che viene concluso nel novembre del 2009 dall'elezione di Barack Obama, che cambia completamente il segno, lasciando perdere, diciamo, l'attività reale di Obama, il giudizio sulla gestione del governo, proprio dal punto di vista simbolico, evidentemente cambia totalmente il segno bushiano, rovesciandolo, ribaltandolo interamente. Dicevamo la guerra è in corso, cioè in realtà dopo numerosi decenni, gli anni zero, e sembrerebbe l'inizio anche degli anni 10, sono caratterizzati dal fatto che la guerra c'è, è una guerra mondiale ed è una guerra che non si è risolta, anzi, che assomiglia sempre di più ad un gran pasticcio, ma se avessero letto i libri di storia gli americani l'avrebbero saputo più rapidamente, ad un gran pasticcio della quale non si intravede la soluzione. Oltre che rappresentare un evidente buco economico che, incrociandosi poi con la crisi finanziaria del 2008, ha portato evidentemente lentamente, con un procedimento di accumulazione in negativo, per esempio ai provvedimenti europei attuali, no? Insieme alla guerra, contemporaneamente alla guerra, a proposito di fine degli anni 70, di differenza radicale di questo periodo rispetto agli anni 70, un altro vulnus che avviene è quello invece alla concezione derivante proprio dalla grande stagione dei movimenti della fine del 67 e del 68, c'è un'aggressione al corpo centrale dei diritti civili, in termini di privacy, in termini di libertà di movimento, in termini di istituzione di una serie di campi legali che non esistevano prima, che sono campi legali nei quali i diritti sono sospesi. Il campo diventa, il campo inteso come Guantanamo, appezzamenti, diciamo, in Afghanistan e in Iraq, ma anche CPT, cioè centro di permanenza temporanea, per tornare all'Italia, diventa, dopo forse addirittura secoli, un terreno nel quale L'habeas corpus, il fatto di disporre del proprio corpo, e di non, da cui per esempio il grande shock delle immagini di tortura, no? Che sconvolgono tutto il mondo a partire dal 2004 in poi, ricorderete la signorina che tutta contenta fa le foto del telefonino agli incappucciati, facciamo in qualche altro modo, diventano un terreno praticato senza in qualche modo che la questione entri in discussione, per cui la rispetto alle, diciamo, le sorti magnifiche e progressive della popolarizzazione altri 90, iniziamo a leggere in filigrana all'interno dei movimenti dei flussi non solo la presenza evidentemente da un lato guerresca, proprio da un lato di opposizione, di terreni geografici che erano fuori dal terreno, diciamo, dallo scacchiere geopolitico precedente, no? Mi riferisco appunto a Medio Oriente, Iraq, Iran, eccetera, eccetera, ma anche alle cosiddette potenze cattive, l'Iran, tuttora la Nord Corea, terreni non risolti insieme alla non risoluzione evidentemente del, come avete visto recentemente, del patto centrale, un grumo che continua a produrre disastro, che è la mancata risoluzione del conflitto israeliano-palestinese evidentemente, che ancora genera vibrazioni distorte in tutta l'area. Ma dentro la migrazione, dentro i flussi delle persone, negli stessi aerei low cost di cui parlavamo prima, iniziano a stabilirsi tre categorie. La prima è una categoria di cittadini dotati di diritti e di permessi, o di passaporti solidi, come per esempio quello europeo. La seconda è quella invece di migranti privi di autorizzazioni. Quando si magnificava il Mediterraneo, bisogna anche iniziare a pensare per esempio al Mediterraneo non tanto come esplosione di, che ne so, della musicalità trans che è identica dalla Puglia alla Turchia, ai Gnawa marocchini, ma anche come realtà di fatto, cioè il Mediterraneo è un mare affollato di cadaveri, un mare affollato di bagnarole assolutamente incivili, piene di gente priva di qualunque status e che perde definitivamente lo status scontrandosi, diciamo, contro le barriere legali che lentamente l'Europa, unendosi anche la moneta, mano a mano alza in memore, tra virgolette, delle proprie condizioni demografiche, per esempio. Fortunatamente è uscito fuori anche recentemente dal dato Istat il fatto che nemmeno un'immigrazione, cioè le frontiere aperte risolveranno il problema dell'invecchiamento della popolazione in Italia. Quindi è finita, la questione è terminata, ma non solo la questione è terminata da questo punto di vista, la questione è terminata due volte, ed è qua la mancanza per esempio di aggiornamento assolutamente inspiegabile della Lega, nel senso che la questione termina davvero, nel senso che l'Italia lentamente diventa un terreno nel quale non ha senso immigrare. Abbiamo letto anche reportage recenti di boom economici in Albania, chiunque frequenta la Tunisia si trova ad avere a che fare, diritti civili a parte, con un terreno economico in grande crescita, dati di PIL di più 9, più 8% rispetto al meno 1.2 dell'Italia, evidentemente la questione verrà superata semplicemente dal declino definitivo del paese, che quindi non ci porterà ad una richiesta probabilmente addirittura con incentivi di popolazione fresca dopo aver speso 25 anni a cercare di mettere, con la scusa dell'emergenza, che ben sappiamo è una scusa che al 90% non ha significato perché semplicemente i dati sulla criminalità non lo confermano, ma sono semplicemente dati che sono legati ad una tipologia di immaginario che è stata non a caso creata in particolare dai TG televisivi, ci porteranno addirittura a congiurare polacchi che in questo momento stanno già rientrando con incentivi nel proprio paese a rimanere su un terreno economico non vantaggioso. Quindi Il terzo terreno è proprio il terreno dei campi, c'è un, c'è un lungo saggio nel libro di Federico Raola che cerca di, no, sono noti anche i saggi di Agamben di questi stessi anni, magnifici, sulla cosiddetta nuda vita, cioè una vita che è privata dei diritti civili, diventa semplicemente pura vita biologica, e priva di qualunque status, priva di qualunque diritto, priva di qualunque ricorso a tribunali di qualunque tipo, e l'esistenza stessa di zone di eccezione dal punto di vista giuridico all'interno degli stessi Stati Uniti, ovviamente Guantanamo, ma le migliaia di operazioni della CIA, disgrega tutto il terreno dei diritti civili della fine degli anni 60, si entra in un'altra era. E questa è una delle differenze radicali proprio del decennio, non c'è dubbio, una differenza puramente giuridica, con figure nuove che non si erano mai viste prima, se non evidentemente dal Medioevo in giù. La terza trasformazione avviene sul terreno dell'intimità. Sono noti gli studi dell'intimità, cioè la trasformazione per esempio dell'idea di amore e di affettività, diciamo dal Settecento ad oggi, no? la nascita dell'amore romantico nell'Ottocento, l'amore letterario, il diritto individuale alla felicità che si esprime da questo punto di vista. Su questo terreno è la digitalità e la cultura digitale a giocare gli effetti più radicali, nel senso che il terreno digitale, per terreno digitale intendo naturalmente dal telefonino al messaggino, adesso ovviamente Twitter, tutta la roba che ci sono, Facebook sul telefonino stesso, tutto l'inizio dei social network, ma anche la... forse l'inizio dei grandi scambi che si inaugura intorno al 97-98, cioè l'inizio di scambio, per esempio Napster, ma vari altri sistemi, di scambio di oggetti culturali tra sconosciuti, no? Te faccio vedere la lista delle canzoni che mi piacciono di più e tu te le pigli e le dividi con me. Quest'idea di condivisione del proprio spazio, dei propri gusti personali, della propria intimità in un pubblico, in uno spazio pubblico che però non ha più i confini evidentemente dello spazio fisico, ma che, e non ha neanche quelli del cyberspazio, ma del cosiddetto cyberspazio, ma sta semplicemente dentro tutti questi interstizi, è una delle grandi novità di questi 10 anni. Ed è una novità talmente profonda che riverbera anche nel modo stesso con cui questi grandi eventi che abbiamo raccontato entrano nella vita personale. Nel senso che un conto è vedere una partita del mondiale tutti insieme al bar. Un conto, ricorderete quelle mostruosità diffuse da tre durante il mondiale precedente, quelle serie di schermetti che c'erano sui telefonini tre, un conto è partecipare, come nel caso dell'11 settembre che forse è stato l'inizio, diciamo, del broadcasting su internet, abbiamo visto da questo punto, un conto è un accesso individuale, personale, modificabile alla notizia, per esempio, o insieme a questo anche una condivisione del commento personale, una capacità di relazionarsi immediatamente priva delle gerarchie classiche che configuravano lo spazio di trasmissione dei media, che erano genericamente da una fonte di produzione di contenuti unica ad un irradiamento, no? Lo schema era quello del raggio, la RAI trasmetteva al telegiornale che va in 55 milioni di case, sempre lo stesso. La comunicazione digitale spacca completamente questo tipo di schema, uno schema geometrico, trasformando lo spazio di comunicazione con un modello che ancora sta cercando di studiare, ma che forse ha un'immagine decente di qualche anno fa, che è una comunicazione tipo a fiamme. Quando voi date un fuoco ad un campo, non semplicemente appicciate dei fuochi secondo uno schema non euclideo, in modo che il campo di erbacce si infiamme. La stessa cosa avviene all'interno della rete. Una comunicazione lanciata in un punto X, un video di YouTube di 5.000 detenuti thailandesi che ballano Billie Jean, no? grandi te la ese, o che ne so, il tuo gatto che cade dentro il cesso, quante risate, diventa, senza passare per il centro, diventa disponibile alla, evidentemente, comunicazione e fruizione generale. Questo fatto, la mancanza di barriere, la capacità indubbia, chissà se verrà frenato o meno, no? Tutti i procedimenti sulla rete in questo momento in corso, l'idea della privacy, sono grossi campi di battaglia, anche molto, cioè, il ruolo per esempio stesso di Facebook, l'ambiguità profonda di Facebook, inevitabile, che dato è condivisa dagli stessi utenti evidentemente, non mutano la percezione stessa della differenza tra sé e gli altri, della separazione tra sé e gli altri, della differenza tra amici e sconosciuti, delle relazioni stesse affettive, evidentemente, no? La stessa idea di amicizia che si chiede su Facebook evidentemente non ha nulla a che fare con l'idea di amicizia semplicemente di 40 anni prima, evidentemente si tratta di amicizie temporanee, scioglibili, sradicabili nel giro di pochi secondi, che ci porta in un ambiente di differente in qualche modo percezione cognitiva, ma non solo, di differente capacità di percepire la posizione personale all'interno del mondo, quindi stiamo entrando su terreni di conoscenza cognitiva pura, non a caso contemporaneamente esplodono gli studi sul cervello, no? La neurobiologia non è mai stata così attiva da questo punto di vista, inizia a cambiare radicalmente in un modo che non abbiamo ancora capito fino in fondo, visto che tra l'altro ci sono fior fior di signori nei laboratori con le TAC, diciamo, programmate su cose di questo genere, che stanno cercando di cavarne qualcosa con grande modificazione, inizia a mutare qualcosa appunto in una delle relazioni più profonde della nostra costituzione, la nostra natura umana, non so come dire, la differenza tra sé e gli altri e la differenza tra le notizie e il modo con cui il singolo, diciamo, utente, diciamo il singolo soggetto, il soggetto le recepisce. Esiste una quarta linea, che è una linea altrettanto forte, che riguarda più genericamente l'idea di genetica. Questa è la terza grande trasformazione in corso, cioè le prime due sono trasformazioni, diciamo, generali, le altre due sono trasformazioni che da generali diventano personali, cioè l'idea stessa di salute e alla lunga l'idea stessa di immortalità. I progressi in ambito medico, la definitiva mappatura del genoma umano avvenuta, diciamo, negli Stati Uniti sia dal punto di vista pubblico che privato, no? Fu la prima grande impresa di Craig Venter, colui che si è attribuito la scoperta qualche settimana fa della vita artificiale, o diciamo di un grosso avanzamento all'interno di una categoria più generale che si chiama biologia sintetica, che non è esattamente una vita al 100% artificiale, quella che ha tirato fuori, ma insomma ci siamo, non so, manca poco. Se ricordate tutto il grande delirio che è avvenuto intorno a quella povera pecorella Dolly e al terrore della clonazione della vita umana, che evidentemente è possibile, la presenza di algoritmi che sono in grado di processare a velocità supersoniche, lo stesso evidentemente sistema che regge YouTube è un sistema di clamorosa complessità, non sarebbe possibile diversamente, e l'idea di intelligenza artificiale, per cui esistono già in questo momento algoritmi che sono in grado di imparare nel giro di 5 minuti ciò che un individuo umano ha imparato nell'arco di 40 anni, costituiscono evidentemente la trasformazione della vita, tutto l'universo del biotech, eccetera, eccetera. La stessa invenzione del Viagra, che a proposito di intimità, o comunque in generale, la capacità di prolungare sinteticamente il desiderio, oltre i confini di quello che evidentemente erano dei limiti organici, diciamo, fisico-organici precedenti, costituisce un rumore di fondo che è un po' simile a quello delle trombette che sentite, appunto, non so perché cito in continuazione il campionato del mondo, in realtà ho visto una partita sola, ma pazienza, alle vuvuzela, questa specie di white noise, che sappiamo essere uno dei terreni reali di gioco. Nel senso che mentre lo neghiamo nella vita quotidiana, nella pratica ci troviamo di fronte a soggetti già ampiamente modificati, nel senso che ad un'idea di umanità che lentamente, piano piano, bisognerebbe da questo punto di vista scrivere una grande storia, forse un'idea per un libro magnifico, una grande storia per esempio della chirurgia plastica, no? Le figure mitiche di Pitanghe, cioè le figure mitiche dei chirurghi brasiliani anni 60, quelli di Casablanca, cioè come è avvenuta evidentemente una trasformazione, una plastificazione, una cartonizzazione dell'estetica per esempio femminile, ma poi alla lunga anche maschile nel corso di questi ultimi 30-40 anni. Questa esplosione però arriva definitiva negli anni zero, negli ultimi 10 anni, cioè la figura della vecchia priva di un'età riconoscibile che esce con un palestrato quindicenne, diciamo, è una figura che esiste solo oggi. Prima non esisteva, prima riguardava solo eccezioni, anche lì del grande jet set, no? La miliardaria, non so come dire, con il gigolò, eccetera, eccetera, a Saint-Tropez. Questa ormai è una visione quotidiana, non dico col quindicenne, però evidentemente la fine dell'idea di terza età. Una fine dell'idea di terza età che deriva evidentemente, l'altro giorno Silvio stava parlando con suo amico Boris, il premier bulgaro gli ha annunciato definitivamente che grazie al San Raffaele si va tranquilli fino ai 120 anni, evidentemente l'idea di una vita che a questo punto si annuncia durare fino ai 120 anni, un'idea che trasforma completamente i riti di passaggio e le categorie precedenti, no? I bamboccioni nascono lì, perché lavorare prima dei 35-40 anni quando ce ne stanno altri 80 di fronte? Perché pensare che la vita finisca a 60 quando ce ne sono altri 60? Evidentemente questo trasforma completamente il legame del matrimonio, il legame dell'affettività, il legame delle relazioni, ma soprattutto banalmente l'idea di vecchiaia e l'idea di gioventù. È il sottofondo che sentiamo scorrere più forte nella vita reale in tutti questi anni. Il diritto alla felicità della fine degli anni 60 si trasforma in una sorta di anarchia estetico-biologica che potrebbe portare, e tuttora sta portando, a degli esiti inimmaginabili. Diciamo quella specie di trionfo che avviene ogni giorno su Dagospia, la rubrica Cafonal di Cosmo, è semplicemente una delle prove, cioè si tratta di tipologie umane che non esistevano prima, banalmente, cioè, siamo di fronte a qualcos'altro che certamente non appartiene all'idea di umanità per come l'avevamo concepita fino adesso, semplicemente anche dal punto di vista estetico. Questo sta cambiando totalmente l'universo dei consumi, evidentemente, perché l'impoverimento in Occidente della categoria giovanile, il consumatore giovanile, è stata una grande invenzione dell'età moderna dagli anni 60 in poi, no? È quello che ha trainato i gusti di mercato fino adesso. La trasformazione invece del reddito verso la terza, quarta, quinta, a questo punto sesta e settima età, è un fatto che sta mutando, che ne so, semplicemente la qualità e la tipologia dei prodotti che troviamo nei supermercati, molto banalmente. Sta mutando completamente il turismo, a proposito di flussi planetari, sta generando quella sorta di anarchia nei mari, che sono le migliaia di flottiglie, di gigantesche navi crociera, che condomini di mare veri e propri, che inglobano migliaia di pensionati a nave. In anni zero c'è questo lungo racconto di un centro thailandese che si chiama Canicola di Benzoni, che è un neuropsichiatra, che si è trovato ad affrontare purtroppo lo shock di avere a che fare con un terreno che è semplicemente un villaggio vacanze per settantenni europei in Thailandia, dove si iniziano a vedere le modificazioni di questo tipo di nuova specie, appunto, che prima non esisteva. Quindi ben vedete che, facendola più rapida possibile, il decennio si condensa, ma si condensa un po' nel modo con cui vedete con gli oggetti di quell'artista che sta di là, si condensa in una serie di nodi, mentre l'idea trionfante del capitalismo era quella che il mercato fosse il vento che spazza via tutto, che distrugge tutto quello che viene prima, no? Le rovine che l'angelo di Benjamin contempla però lasciandosele alle spalle. Il contemporaneo, che non significa l'attuale, è un groviglio di tempi differenti, di forme biologiche differenti rispetto a quelle di prima, di luoghi geografici che si trasformano e contemporaneamente negoziano costantemente la propria posizione rispetto alla contemporaneità. È un terreno di trasformazioni così forti, tale per cui non abbiamo nessun problema nel dire che gli scorsi 10 anni sono stati forse, nel bene o nel male, uno dei terreni più entusiasmanti della storia dell'umanità, molto superiore a quegli anni 60 tanto magnificati, in cui ci si è tanto divertiti e tutto era bellino e sembrava che il futuro fosse solo radioso. Molto meno stupidi da questo punto di vista, perché poi si è anche visto che cosa è successo. Gli anni zero invece hanno rappresentato per noi la necessità di uscire dalle categorie che conoscevamo, tutte, nemmeno una è stata lasciata intoccata davvero dalla trasformazione in corso, per entrare in un terreno problematico, complesso, traumatico, doloroso, entusiasmante, sconvolgente, di trasformazione radicale. Tutto qui. Grazie.